אנחנו לומדים בתלמוד 10 הספירות בכרך א' חלק
Stiamo studiando dal libro delle 10 Sefirot. Siamo nel primo volume nella pagina 25 in osservazioni interiori. Talmud 10 Sefirot חלק Le domande inerenti saranno fatte durante il corso della lezione. Siamo nel Talmud delle 10 Sefirot nella prima parte. Osservazione interiore. Dice Rav, prima abbiamo studiato le quattro fasi della luce superiore che si espande dalla punta delle Yud e lo simbolizziamo questo con le quattro lettere o i quattro Bechino o i quattro discernimenti. E ci sono due Bechinot estensioni e due Bechinot di sorpasso e Zeirampin è l'estensione sopra il Chokmah e adesso vuole dire su più discernimenti in questo Hishpashtut che significa estensione che è necessaria perché la luce superiore, il desiderio di ricevere il punto nero in lei per iniziare all'inizio della creazione e alla fine della creazione e nella Bechina che si chiama Bechina Shoresh nella quale la radice della Bechina allora tutto risulta che può essere insieme ed è necessaria il quarto Bechino si rivela e non dipende da nessuna risposta della creatura però deve svilupparsi in questa maniera perché è opposto alla luce per il desiderio di ricevere la luce e pertanto questo dà la quarta Bechino ed è tutta la struttura che viene dall'emanante e dal creatore da Bechina Shoresh tutto il resto è una risposta della creatura del Malchut il quale rivela la vergogna, la pena e il risultato di questo e tutto il resto si sviluppa e vuole raggiungere l'equivalenza di forma e in una maniera in un'altra raggiunge l'equivalenza di forma e adesso lui vuole spiegarci un po' di più sulla natura di queste quattro fasi perché tutto sta radicato in questo nella punta di Bechina Shoresh però la prima rivelazione che è la rivelazione dell'attitudine della creatura del creatore verso la creatura e tutti i discernimenti che nascono come risultato dello sviluppo del desiderio di ricevere la luce tutto questo è nel Havaya e non c'è niente più a parte del Havaya noi ci immaginiamo il mondo, le Sefirot, i Parzufim questo mondo e l'ascesa dall'alto in basso, dal basso in alto e tutto succede nel Malchut dell'Ein Sof dentro di lui tanto come lei rivela il suo stato finale che in pratica già esiste nella radice e pertanto quello che studiamo è di fatto l'unico che studiamo è Havaya quindi andiamo a vedere cosa vuole aggiungere e cosa ci vuole dire a parte di questa quattro forma di Bechinot e le Otiot Yud e Vav di Havaya sono fini perché sono praticamente Bechinot potenziali questo significa che tutta l'essenza della luce che esiste nelle 10 Sefirot si trova nella Sefirah di Chokhmah e Binah e Zerampi e Malkut sono unicamente vestimenti di Chokhmah se è così quindi la Chokhmah dovrebbe avere la lettera più grande delle quattro lettere la questione è perché le lettere non insegnano e non si riferiscono alla misura della luce nelle Sefirot, ma al valore e all'impressione che esiste nel Kli, perché il bianco che esiste nella pagina della Torah si riferisce alla luce e il nero che è nelle lettere della Torah si riferisce alla qualità dei vasi, dei Kelim. Pertanto Keter, che è unicamente la radice del Kli, è pertanto solamente la punta della Yod, e Chokmah, che è la forza che si rivela nella pratica, si insinua in quella che è la lettera più piccola di tutte, ossia la lettera Yud. E Binah, che esce e rivela quello che è in pratica, allora ha la lettera più grande, che è la lettera Hei, e Zeramping, dovuto al fatto che non è altro che la forza per la rivelazione dell'anzione, pertanto si mette in una lettera che è fina e lunga, che è la lettera Vav, che la sua finezza ci mostra che ancora il Kli è in potenziale, e l'estensione, che è fina, si riferisce che il fine della sua estensione si rivela quando il Kli è terminato, perché la Chokmah non è stata sufficiente per estendersi completamente nel Kli, e Binah non è un Kli veramente, ma un operatore del Kli, e pertanto l'Yud è piccola e corta perché non si è rivelata la forza che è occulta in lei, e ancora non è apparso un Kli intero, e anche la stessa Malkut si insinua nella lettera Hei come Binah, che è una lettera ampia che rivela la pienezza della forma, e non deve dare difficoltà al fatto che Binah e Malkut hanno la stessa lettera, dovuto al fatto che nel mondo della correzione loro veramente sono somiglianti l'una all'altra, come è scritto. Come sono andate le due? Dice Rav, qui ci porta al mondo dell'Otiot, o la forma dell'Otiot, che non è come abbiamo imparato nella scienza ordinaria, che ci spiega a noi poco a poco tutte queste Otiot, queste lettere che hanno diverse forme e che hanno un'altra forma che cambia nel corso di migliaia di anni. Qui vediamo che niente cambia, perché nel passato usavano scrivere su una pietra o su un pergamena, diciamo, non ha niente a che vedere con questo. La forma delle lettere arriva dalla relazione tra l'estensione della luce di Chokmah e la luce di Chassadim nei diversi livelli del desiderio di ricevere, e quando il desiderio si sviluppa e ha differenti combinazioni di Chokmah e Chassadim e ognuno dei gradi di Aviut, pertanto la forma delle lettere è un risultato di questo. E a iniziare dal fatto che nelle lettere abbiamo diversi cambi, come c'è scritto negli scritti di Ari, qui ho un Sidur e qui ci sono le forme delle lettere. Qui dice come dovrebbero essere in accordo con la Kabbalah dell'Ari. Lui fa alcuni cambiamenti nelle lettere. non come si usa negli scritti di, però Ari vuole fare un piccolo, mostrare un piccolo cambio nelle lettere. Queste sono le lettere nella forma ordinaria, come si scrivono nella Torah, e queste sono le lettere che l'Ari ha corretto, e lui dice che così dovrebbero essere. Bene, è la prima pagina nel libro delle preghiere, e lo potete trovare nell'internet, non c'è problema. Quello che voglio dire è che non è che qualcuno è caduto in una maniera o ne scrivono in questa maniera o nell'altra, o bisogna cambiare la storia, ma queste forme ci mostrano delle relazioni tra la luce di Chassadim e Chokmah in ogni grado. In quali gradi? Questo è qualcosa che sappiamo, che Binat, Serampin e Malkut, dalla metà di Binah in avanti inizia l'estensione di Malkut, e la prima parte di Binah è Chokmah, e l'altra metà della Binah, la parte inferiore del Rosh di Zerampin, Malkut, l'estensione del desiderio. Quindi qui inizia, le lettere iniziano con il Sag di Binah, e sono le lettere di Aleph fino a Tet, e Zerampin sono le lettere da Yud. E Guf, Reshin, Tav sono le quattro lettere di Malkut che si rivestono specificamente nei quattro fasi di Zerampin, e pertanto solamente quattro lettere qui, e questa parte generale. E questo è quello che possiamo dire sulle lettere. E qui lui spiega la forma delle lettere è in accordo con l'estensione di Zerampin, all'estensione di Binah, e in questa maniera ci spiega che stiamo parlando delle qualità nel nome, qualità del desiderio interno che abbiamo, che dobbiamo formare le lettere. Il nostro cli, le lettere sono il cli, le lettere sono kelim. E quindi di fatto dobbiamo fare le otiot, i nostri desideri. Sono sono di forma che il desiderio si combina ogni volta, e deve far uscire ogni volta una nuova lettera, una nuova forma, e dobbiamo formare questo, dobbiamo passare tutto l'ordine delle lettere della Torah, da Bet di Bereshit fino dall'inizio fino a Lamed, la prima lettera di Israele, dalla prima fino all'ultima lettera della Torah. Tutte queste sono cose che ognuna delle persone deve fare dalle sue qualità di desiderio di ricevere e dal desiderio di dare, nella misura, nel mescolamento corretto. Così uno lo deve fare. In questa maniera capiamo tutto il processo completo, tutto il sistema della creazione, tra la creatura che si chiama il creatore, si rivela nella Torah. Domanda Tomar da Gerusalemme: non è chiaro come Malkut di Binah Malkut e Binah sono somiglianti e le loro lettere sono uguali? Risponderà: in verità ci dice che arriva dal mondo di Tikkun, che Malkut si eleva a Binah e vanno insieme, e quindi agiscono. Cosa significa che vanno insieme? Anche se sono diverse, hanno la stessa meta, e quindi noi aspiriamo da u da Malkut Abina, da Bina Malkut, che vanno insieme per raggiungere l'identificazione della luce superiore, per fare l'accoppiamento. Ma Bina non può farlo da solo perché non ha la Viut, e Malkut non può farlo perché non tiene il Kashrut. Da dove viene il massacro di Malkut da Bina? La sua origine è nel Bina, e quindi loro si hanno bisogno l'una dell'altra. Il desiderio di dare nel Bina viene dalla luce di Chokmah, il quale inverte qui e opera come lo schermo futuro, la restrizione futura, diciamo la forza contro la luce viene dalla luce anche, quindi entrambe vengono insieme dal fatto che Binah e Malkut sono opposte uno all'altra, però la linea media, il creatore li unisce per lui perché si connettano, si prendano e si connettano. Così è come ognuno appoggia la forma dell'altro, quindi si dice che entrambi hanno la stessa ferma, e questo è perché il suo piano, il loro piano, già è rivelato nel primo Havayah, che è l'azione finale, la quale sta nell'inizio, e dobbiamo passare questo processo completo, perché è impossibile che Binah e Malkut nel primo Havayah abbiano la stessa forma, le stesse lettere. Non funziona così nell'estensione del, come dire, nell'estensione originale di Shoresh Aleph Bet Gimel Dalet. E come può Bechinah Dalet essere opposta e completamente differente? È vero che Bechinah Dalet è il risultato di Bechinah Bet, però da un certo punto sono così diverse che non possono avere la stessa forma, e questo è quello che ci dice qui, che questo è come risultato del fatto che sono nel mondo del Tikkun, nella sua partecipazione, che non saranno capaci di separarsi. Il nostro Malkut è il risultato di questo, e entrambe vanno insieme. Però nel Malkut il Hei Deta, questo viene da Bina, che è Hei Reshona, diciamo che è il primo Bina, in lui già c'è la forma di Malkut, il quale si va a rivelare nella correzione. Questo è quello che lui vuole dirci qui, che viene dal mondo del Tikkun, dove si connettono. Bene, iniziamo con Zvika. Domanda: tu hai detto che questo tema qui, sì, senza fine, tu hai detto la forza delle lettere, a cosa si riferisce con la forza delle lettere? Iniziamo con questo, perché non è qualcosa di semplice, è complesso, dice Rav. La forza delle lettere significa che le lettere sono una forma che con la luce superiore io faccio me stesso, o lascio a lui che mi faccia, che faccia di me, però è anche come sorpassare, avere l'abilità, la forza di tutto questo lavoro. Quindi qui la luce superiore sta lavorando in me e fa questa forma di me, la forma delle lettere, che le fa con tutte le mie qualità, che prende tutto quello che ho dentro, tutto di me eccetto la proteina, e prende la forma di una lettera, non la forma grafica corporale, ma la partecipazione della recezione di questo. E quindi tutto lì è in accordo a come uno deve cambiare, quindi uno raggiunge la correzione finale. fa pressione di terza, nella terza dimensione, l'internet ti mette in questo cammino e vedrai quello che esce. E quindi vuol dire che non è inerte, vegetale o animale. Le lettere stesse non appartengono al numero, al mondo né inerte né vegetale né animale. Io non lo so, dice Rav, però so che tutte le mie qualità che sono sotto la luce che riforma vanno a prendere una forma. Questo è tutto. E dove sono, da dove vengono le mie qualità? Dove sono? Non lo so. Sorgono tra di noi. Io voglio ottenere la forma delle lettere. È scritto che uno deve registrare le lettere della Torah dentro il proprio cuore. Sì, desiderio, dice Rav. E cosa si riferisce a questo? A cosa si riferisce? Il desiderio significa il cuore della persona, e quindi tutto il tuo desiderio completo deve prendere la forma della Torah dal principio alla fine. Questo è tutto. Viene alla luce e imprime nella materia, l'artista imprime la forma delle lettere. Così è semplice. Quindi quando tu parli delle lettere, tu parli della sensazione, non importa come le lettere sono rappresentate o meno. No, non è una cosa grafica, dice Rav. Le lettere sono una sensazione. La lettera, dice Rav, è una qualità speciale. Ogni lettera è una sensazione diversa, è una diversa combinazione di Kassadim e Chokmah, dice Rav. La forma di Sag, Bina, Zeramping e Malkut che sono uscite dalla Kab, bisogna correggerlo. La Kab deve elevarsi ad Azilut e con questo essere corretto. E quando tu elevi fino ad Azilut la luce superiore nell'Azilut, qui lo correggi e quello che risulta è il libro della Torah. È come dire, dice Zvika, che quando si legge lo Zohar, qual è la potenza che ha? Se uno capisce ogni lettera, lì c'è un codice, e quindi per questo si può iniziare a capire da dove arriva la forza del libro dello Zohar. Bene, dice Rav, finalmente vediamo questo. Sì, stai capendo. Molti. In riferimento alle lettere c'è un sacco di gente che le guarda e crede le lettere come qualcosa di speciale. Dicevamo, questi sono simboli. Sicuramente non c'è forza in questo. Se vai a fare la lettera Hei e te la metti dove vuoi e cammini con questa, no, veramente non c'è niente qui. Però il simbolo sì. È un segnale. Però è chiaro, non c'è niente su questo. Fino a che la persona costruisce dentro di lui l'intensità di questa forza di Chesed, Din e Chokmah combinate correttamente, che mette la forma corretta, e deve, ci sta anche nell'operatore di lavorare con loro. Quindi c'è anche qualcosa di psicologico, come i fili rossi, anche nel collegio dove studio vendono questi amuleti con le lettere, tutte le 72 lettere, diceva. No, una di queste, risponde il ragazzo. No, va bene, dice Rav, però non c'è niente qua in queste cose. I cabalisti non ti spingono a fare questo, perché la persona trova il suo desiderio e vuole prendere forza da questo. Io mi immagino e vado a rubare in una banca e avrò successo. In una banca avrò successo. Non c'è niente in questo. Dobbiamo avere un risveglio dell'ambiente completo, non i simboli e basta. È così. Con Rabash qui non aveva nessun simbolo e neanche fotografie. E una volta gli ho mostrato una foto di Bala Sulam e lui ha detto: ah, anch'io ho una foto. E dopo mi ha chiamato, dopo la lezione, mi ha fatto vedere che aveva una foto. E dove l'aveva? L'aveva dove lui era seduto? Ed era in casa sua. E questo è tutto. Bene, lui sapeva. Ah, per le candele tu hai bisogno come di un candelabro di Hanukkah. Qui però i vasi dello strumento strumenti di lavoro, però lui stesso non aveva simboli, niente di questo. Loro ti portavano tutti questi tipi di cose da mettere nella sinagoga come forme dei salmi che alle volte mettono i sefarditi, no, niente. Ho messo sa sulla porta, e tutte cose sante, dove si mette la Torah? No. Libri nel cassetto e questo è tutto. Semplice. Non vale la pena per noi aggrapparci da tutti questi tipi di simboli e associarli come piccoli bambini a questo, e veramente tolgono il significato. No, niente. Come diciamo? Come possiamo dire? Libri speciali, come se ho libri di lui, di Rabash, che ho gli scritti di Bala Sulam nei miei archivi. Non associate nulla specialmente a questo. Loro ti possono aiutare a togliere il tuo sforzo, a tirare fuori il tuo sforzo. Tu hai bisogno per la divulgazione e questo è tutto, ma non per l'associazione di nessun oggetto in questo mondo. In nessun oggetto in questo mondo non c'è nessuna forza. Questo si considera idolatria. Se tu prendi forza di qualche tipo e hai una persona in carne viva o vegetativa o animale, questo è tutto. È una proibizione assoluta. Qui non c'è nessuno di santo, solo attraverso il cuore, la qualità di d'azione, la quale è pura e si chiama la forza superiore. Questo è tutto. Non c'è niente più che questo. E la persona che tenta di costruirsi in questa maniera, lui si fa simile alla forza superiore, se no, no. Se no, entra in confusione. Domanda. Questo è quello che si chiama che per te non c'è niente più che una statua, un amuleto? Sì, dice Rav, quando tu metti la forza nella speranza, lo associ con qualcosa, allora la forza superiore, la quale è d'azione e amore, ma non c'è niente più che lui, e di colpo inizi a pensare che una lettera Hei o un altro simbolo, che c'è un meccanismo che ti protegge. Può essere, dice, che io faccio un utilizzo che non è corretta, per esempio di un'immagine, può essere anche che sì, come noi che usiamo la Messusa. Beh, non voglio parlare di questo, dice Rav, della Messusa, perché anche qui la legge, la gente si sta sbagliando. Io ho la Messusa e vado nella strada e quindi già sono pronto con questo. Facendo questo è come se io mi metto una sicurezza. una sicurezza, ma questa sicurezza non ti previene che Dio non voglia tu abbia un incidente, e quindi quando tu usi la mezuzah già stai prevenendo che succeda qualcosa di male, di malvagio. Questo non è corretto. Perché? Perché tutto lo sviluppo vengono dall'alto, in accordo a come tu devi avanzare e in accordo a quanto tu devi avanzare, diciamo, in qualche cosa che non ti dà piacere, altrimenti non vai ad avanzare verso lui. E noi piangiamo perché la nostra vita è così difficile e inizi a prendere una forma e vedrai come facilmente uno si converte. La persona non deve mai mettere qualcosa del suo futuro in qualche cosa che è capace di immaginare, a parte che non c'è niente fuori che lui, la forza di amore e d'azione superiore. Se non è, se no è veramente idolatria in tutti i tipi di livelli. Chiaro, ci sono diverse tappe di questo, però quando noi sentiamo, quando ci cadiamo, quando siamo caduti da migliaia di anni dalla conoscenza del Creatore, questo è in tutta la gente. C'erano gente che erano contro l'inclinazione al male, chiaro, anche come oggi le feste, ci sono un sacco di cose. Senza dubbio era chiaro che la forza superiore si stava rivelando nelle masse e in tutta la gente in questo tempo anche. E quando siamo caduti in questa disconnessione, allora in questa disconnessione abbiamo qualcosa da fare, abbiamo bisogno di qualcosa di fronte a noi. Però questi simboli, questi segni, perché stavamo disconnessi tutto il Tempio Santo, non abbiamo niente, non abbiamo la santità della terra, non abbiamo neanche un paese. E quindi è qualcosa che esce, che vai a rivelare. Certamente i saggi loro stessi hanno fatto un altro tipo di scienza e simboli. Il problema è che nell'asilio la persona inizia a perdere, ad allontanarsi dalla verità. E la saggezza della Kabbalah è così, perché sennò non sarebbe l'esilio. E oggi siamo in uno stato che quello che rimane alla gente sono solamente i simboli e non c'è niente di verità di cui si possono appigliare per quello che succede. Sì, Motti. E quindi tutti gli oggetti che esistono nel mondo che ci servono in qualche maniera, tra di loro ci sono anche i libri santi. In tutte le cose hai aiuti psicologici, sono aiuti psicologici. Se tu vai in una guerra, in una battaglia, e tu porti qualcosa con te, tu ti senti più con più confidenza, tu più fiducia, avrai più successo, perché tu associ questo non alla psicologia ma all'oggetto. Ma questa è idolatria, però senza dubbio funziona. E tra gli oggetti ci sono i libri santi, che il loro obiettivo è portarci alla correzione. Dice Rav, attraverso la luce che riforma, che abbiamo una connessione, che attraverso questo lavoro speciale nel gruppo, specificazione con l'intenzione, abbiamo una connessione con la luce che riforma. Questo si chiama la Torah, e quindi la luce viene e ci corregge, e attraverso di questo noi ci alimentiamo attraverso la nostra vita, fluendo in differente maniera. Dice molto. Quindi io capisco che i libri non si chiamano santi finché non li utilizziamo in maniera opportuna. Sì, veramente, attraverso di questo tu hai la santità, che è la forza di Binah. In altra maniera, cosa c'è di santo qui? Un foglio, uno scritto che ci è arrivato dalla diaspora, da dove? È arrivato dalla Cina, che è stato costruito con macchine che sono state costruite in Germania, e chissà con i nostri vicini, li hanno stampati in qualche luogo, è questo che importa, non c'è niente di santo qui. Io posso baciare, come diceva Rabash, che se baci la bara, io posso baciare il libro, però come simbolo io ho dentro di me che attraverso questo libro io arrivo al Creatore, quindi questo è il mezzo, è importante per me come questa stessa meta, perché senza di lui io non vado a senza il libro non vado a raggiungere la meta, però attraverso di lui io raggiungo la forza, non è che la forza è in lui. Questo è veramente, c'è un discernimento qui, dice Moti. Cosa cambia la relazione delle persone? Domanda. È un libro santo, dice, perché attraverso di questo io raggiungo la santità. Solo questo. Se io non cerco di raggiungere il Creatore, allora per me questo libro non vale niente. E quindi è una saggezza della nazione, la Torah che tu impari, però solamente perché tu vuoi raggiungere la luce che riforma. Io ho creato l'inclinazione al male, ho creato la Torah come spezie, e quindi attraverso di questo libro tu ricevi, non hai un'altra scelta. Vedi che tu odi gli amici, che non ti senti bene con loro, non ti senti bene con niente, sei distante dal Creatore, non sei capace di avere gusto in niente, e questo veramente ti brucia questo sforzo interiore, e quindi il libro si converte nel libro della Torah. E per questo c'è scritto che tutte e due studiavano dallo stesso libro, uno studia la Torah e uno studia la saggezza, i due stanno studiando lo stesso libro, così come qui che il lettore legge, e ci sono certe persone che imparano la saggezza e alcune persone che imparano la Torah prima di tutto, e quindi anche nella Torah e nella saggezza ci sono vari tipi di gradi. C'è scritto nell'introduzione al Tess, dice la storia, che Dio non voglia che tra quello che è lo studio della Kabbalah e la Torah non c'è nessun cambiamento, ma tutte le estensioni sono nella persona che si occupano della Torah. E diciamo che se due persone si occupano della Torah e per uno legge questa Torah e sarà la Torah di Azilut, e per l'altro invece sarà la Torah di Asiyah. Quindi risulta che, domanda, nel libro non c'è nessuna forza, ma solo una questione psicologica, ossia come io mi relaziono con il libro. E quindi risulta che è qualcosa di psicologico, ossia nel libro non c'è nessuna energia. Chiaro, chiaro, dice Rav. È psicologico. C'è energia, ma lo puoi bruciare. Lì c'è un po' di olio, c'è la carta, questa è l'energia, che è come Harry Potter, non vola nell'aria. Nel libro c'è la luce circondante, dice che nel libro tu puoi leggere e pensare che qualcosa esca da qui, ma no, cosa stai dicendo? Allora è tutto psicologico, dice lo studente. Sì, è un libro, una storia, è un autore, possiamo imparare da questo, parleremo di questo. Cosa significa? Che il libro è una rivelazione della luce attraverso la quale io raggiungo, se lo leggo. Qui c'è un tema che quando io leggo, cosa ottengo da questo? Quando io leggo, io mi connetto all'autore, e l'autore è il cli spirituale, e attraverso il libro in qualche maniera io voglio associarmi a lui, voglio sentire quello che lui sta sentendo, e quindi attraverso di questo io mi connetto a lui come al superiore. lui è in un grado superiore, io studiando al suo libro, se voglio raggiungerlo attraverso di lui, raggiungere il creatore, allora mi connetto a lui, io mi unisco, mi aderisco a lui, non al libro, allo scritto, a Bala Sulam, e quindi attraverso di questo io ottengo un'illuminazione, un'illuminazione, però non con questo, con questa carta. Quindi domanda, è con l'autore che mi connetto con quello che scrive? Che lui scrive? No, diceva, non con quello che scrive non mi importa. Lui, io ho trovato un libro di Bala Sulam e mi ha detto che veramente è superiore e non si può prendere. Ho trovato un libro in cinese. Ma io non conosco chi è Bala Sulam, dice lo studente. Lui è questo desiderio corretto che è in connessione con il creatore, perché lui mi ha dato qualcosa. E il suo libro è venuto di me a me, e io posso attraverso di questo, con questo libro, anche se non capisco quello che c'è scritto, io senza dubbio posso, che voglio sapere, voglio entrare in lui. E che bisogna capire quello che lui scrive. Bala Sulam, dice Rav, aveva studenti che erano sefarditi, non erano yiddish, e quindi questo è il punto, che anche se non è ebreo, a quello che non parlano ebreo non si insegna in ebreo. Loro si sedevano e dopo capivano, però non capivano niente. E mi hanno detto, vedrai quanto capiranno più di te, anche se non capiscono niente delle parole. Io voglio capire, io vedo la persona, io vedo i suoi atti, io vedo le relazioni, è per questo che io mi connetto. Tu ti stai connettendo con la sua internalità. Queste non sono azioni, queste sono le sue qualità, i suoi attributi interni. Tu ti stai connettendo all'Adamo in lei, l'umano. Cos'è questa forma interna che tu scrutini, che tu cerchi in lui, a cui vuoi connetterti? Cosa, di cosa ho necessità di Bala Sulam? Io ho bisogno di questa parte alla quale io mi posso aderire, in questa parte in cui lui è aderito nel creatore. Ma io non conosco, dice lo studente, la parte di Bala Sulam. Io so che se voglio aderirmi a questo libro, per questo non ha volume, c'è una parola e basta. Tu, ascolta, dice Rav, tu vedi come questa persona capisce, come simbolizza tutte queste forme, e devi passare e capire come questa persona ha descritto in tutti i dettagli il tuo cammino, e vuoi essere aderito a lui per essere capace di avanzare. Se lui è per te è il grado superiore, bene, Bala Sulam è un grado molto alto, e Rabash è quello che scrive degli stati interni. Però Rabbi Shimon, tutti i tipi di cabalisti di cui io non capisco nessuna parola, non posso connettermi a loro. Perché dobbiamo leggere, dice Rav, il libro dello Zohar, se non capiamo niente di quello che c'è scritto lì? Perché dal desiderio per capire quello che stai leggendo, dal desiderio per sapere, sapersi connettere, aderirsi, da questo desiderio di quelli che raggiungono, è da qui che uno purifica la sua anima. quindi alle volte io mi connetto come se fosse un articolo, dice lo studente, tu dice Rav, tu capisci gli articoli, tu senti, se tu li vuoi prendere con la tua mente vedrai che non sarai capace, tutto immediatamente scompaiono. Questi articoli sono costruiti in una forma tale che tu devi essere in un grado, emozioni tali, in una forma simile al creatore. Lo studio delle 10 sefirot, anche lì devi essere in pratica in lishma, e quindi li capirai e sentirai lo studio delle 10 sefirot e gli articoli. Di cosa stiamo parlando? Di questa ascesa, discesa, pazufim, che si purificano, ossia tutte le persone che succede a una persona, ma tu sei lì, non sei ancora l'Adamo. Domanda: cosa vuol dire aderirsi alle sue qualità? Aderirsi alle sue qualità, cosa vuol dire? Dare è amore, dice Rav. Tu vuoi che lui sia come un tubo per te. Cosa sono le qualità, dice lo studente? Le qualità di amore ed azione, non c'è niente di altro, la qualità di amore, come io voglio aderirmi a lui perché lui ha amore per il creatore e io posso fare questo come solamente vedendo queste lettere. È come se ci fosse un desiderio lì, non lettere, così è così che capisco. Alcune volte noi scopriamo quello che pensava, adesso vedo qualcosa di diverso, non è per niente questo, io adesso vedo qualcosa di più profondo, e qui è quello che c'è scritto, che noi non capiamo niente, nessun libro di Kabbalah è scritto perché tu lo capisca. Però come faccio a capire qualcosa se non ho un'idea, un concetto, dice lo studente? Tu hai un Reshimot, il Reshimot si sveglia per la luce che informa, ti porta in una società, tu in un gruppo, tu sei qui e se tu fai le azioni corrette tu risvegli la luce che riforma e tu, quindi tu inizi a sentire. Stiamo parlando di sentimenti, solamente sentimenti. Questo è tutto, non c'è niente altro. Questo è quello che si rivela a te nei vasi del desiderio e si chiama sentimento, dei sentimenti bestiali fino a quelli di dare, spirituali, fino a che scopri la luce superiore, la forza superiore, però tutti i gradi fino alla rivelazione del creatore, in accordo con cosa? Con l'equivalenza di forma. Tu riveli la luce? No, tu riveli lettere sono quello che riveli, però questa è la maniera in cui uno deve rivelare la luce. Questo è che uno può fare questa forma del desiderio di ricevere, il quale, diciamo, è crudo, è un po' rotto, bene, l'inclinazione al male, dicendolo in maniera veloce, tu fai dall'inclinazione al male una forma di dazione, questo si considera lettere, questo lo capiamo alla fine. Bene, sta bene che tu fai queste domande, sì, devi soffrire un po' durante il giorno e domandalo dall'internet. Io studio da 5 anni e ancora non capisco. Bene, vediamo in 10 anni e cosa succederà. Però ci sono stati alunni che sono stati sufficienti 3 mesi, come gli studenti di Baal Sulam. No, per niente. Noi parliamo di alcuni anni. Io non capisco perché viviamo. Viviamo come muli da soma per il lavoro, e quindi tu vedrai che come avanzi sarà d'accordo al piano generale. Tu devi raggiungere uno stato in cui io do tutto e quel che succede, succede. E adesso abbiamo terminato. Annunci. L'istituto di Kabbalah vi invita a capire la vita, e parliamo sulla felicità e la ricchezza domani, il giorno di giovedì, a Tel Aviv, in Gerusalemme. Potete avere informazioni sul numero che compariva lì.
Of one tree.